tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento viene a maturazione la crisi della cultura illuministica. Dopo il fallimento della Rivoluzione francese e la sconfitta di Napoleone, e nel nuovo contesto politico della Restaurazione, che ritorna radicalmente al passato, subentra una delusione di fronte alla storia, che accomuna intellettuali e scrittori di vari paesi. A tutti loro appare chiaro che i lumi della ragione non sono davvero sufficienti a garantire progresso e felicità. Nasce da qui una nuova sensibilità che poi darà vita, sul piano letterario e artistico, alla poetica romantica. Alla base della cultura del primo Ottocento, quindi, vi è la consapevolezza che la Rivoluzione francese, con i suoi sconvolgimenti politici e sociali, non aveva prodotto i risultati attesi. Questa delusione di fronte alla storia è motivata da più ragioni. Il vecchio ordine, l'Ancien Régime, con i suoi sovrani, le ingiustizie e i soprusi, venne restaurato dal Congresso di Vienna del 1814. La Restaurazione sì, riuscì a pacificare l'Europa dopo le guerre ininterrotte dell'età napoleonica, ma non produsse una società immune da conflitti. Il sistema poi della fabbrica e l'espansione del capitalismo stavano sconvolgendo i metodi di lavorazione e di produzione durati migliaia di anni, senza che fosse chiaro dove si poteva arrivare. Gli illuministi avevano pensato che l'umanità potesse progredire in maniera indefinita grazie allo sviluppo della ragione, alla conoscenza delle leggi della natura, alla diffusione delle scoperte scientifiche e tecniche, ma ora si faceva strada una convinzione opposta, perché le guerre, le incalcolabili sofferenze, i rivolgimenti sociali mostravano che i lumi della ragione non bastano di per sé a garantire il progresso e la felicità. E su questo terreno maturò la nuova cultura ottocentesca, segnata in campo letterario dal romanticismo. Su questi presupposti di carattere generale nacque e si diffuse quindi questa cultura ben diversa dall'illuminismo, la cultura del romanticismo, le cui basi affondano nelle correnti irrazionalistiche di fine Settecento. Quali sono gli elementi caratteristici? Cominciamo innanzitutto col dire che la cultura ottocentesca sottolinea qualità individuali come il sentimento e la fantasia. Gli illuministi avevano posto l'accento sulla ragione come un carattere comune a tutti gli uomini. Il romanticismo invece pone l'accento su ciò che differenzia gli individui l'uno dall'altro. Il sentimento o la fantasia nascono da un fondo istintivo, incontrollabile, che non è riconducibile alla ragione, un fondo irrazionale, appunto. La più rappresentativa e alta figura dell'individualità romantica è il poeta genio, che crea liberamente la sua arte. Altro elemento fondamentale della nuova cultura è una diversa concezione della natura. Invece che una macchina, un meccanismo da esaminare attraverso l'indagine scientifica, la natura appare ai romantici una specie di organismo vivente, regolato dagli stessi principi che muovono lo spirito e la coscienza umana. Forti differenze con l'illuminismo poi si registrano anche in campo sociale e politico, perché rispetto al cosmopolitismo illuministico, la patria dell'uomo e il mondo, ricordate? E non ci sono differenze tra i vari popoli, si fa ora strada una sensibilità che sottolinea i caratteri peculiari di ciascun popolo, valorizzandone gli elementi che la identificano, per esempio le caratteristiche linguistiche, etniche, religiose, che differenziano un popolo dagli altri, e di conseguenza si delinea l'idea che ciascun popolo ha il diritto di autogovernarsi, di organizzarsi secondo leggi e ordinamenti propri, più che di un popolo, quindi bisogna cominciare a parlare di nazione. I romantici pensano al gruppo sociale come una specie di grande individuo, la nazione appunto dotata di caratteri, tradizioni, lingua, cultura, abitudini e diverse da quella degli altri popoli e nazioni. Il primo Ottocento quindi è l'epoca dei moti liberali, della ribellione alla restaurazione voluta dal Congresso di Vienna. L'esaltazione romantica della libertà e dell'originalità di ogni individuo si traduce dunque nell'eroica religione della libertà, in senso politico, nazionalistico. Un tipico rappresentante di questo atteggiamento fu il poeta inglese George Byron, morto in Grecia combattendo contro i turchi al fianco dei patrioti locali. L'attenzione dedicata poi ai caratteri di ciascun popolo si coniuga all'interesse per il suo passato, ovvero la sua storia, che l'illuminismo invece aveva sostanzialmente svalutato, considerando appunto la storia come una serie di errori e pregiudizi. La cultura romantica invece guarda le radici del presente, convinto che il passato agisce in noi e pertanto lo storicismo, cioè la tendenza a considerare l'evoluzione storica come fondamentale per la comprensione della realtà, attraversa molti aspetti della cultura romantica. E dopo le tendenze deistiche o addirittura di rifiuto del cristianesimo, dell'illuminismo, si assiste ora a un ritorno alla fede tradizionale, cattolica o protestante. Ci sono delle famose conversioni in età adulta, basti pensare a Alessandro Manzoni, nacquero anche alcune filosofie improntate a un profondo senso religioso. Altri intellettuali manifestarono forme di religiosità laica, pensiamo a Giuseppe Mazzini. Al fondo della cultura romantica c'è poi un aspetto che in qualche modo riassume i precedenti, la percezione che per quanti sforzi si facciano, la natura è una realtà che ci supera, che il corso della storia non può essere pienamente compreso né governato, che gli individui sono condannati alla solitudine, che ogni nostra aspirazione non può che rimanere insoddisfatta. Da qui il pessimismo che caratterizza la sensibilità letteraria di quest'epoca, che vede riflessi anche nella filosofia, per esempio nel concetto di coscienza infelice elaborato dal grande filosofo Hegel. Le prime anticipazioni della letteratura romantica vanno rintracciate in varie manifestazioni letterarie settecentesche. Abbiamo parlato del gruppo dello Sturm und Drang, della poesia sepolcrale, del romanzo gotico e delle tragedie di Alfieri. Poi, all'inizio dell'Ottocento, si definiscono i veri caratteri del romanticismo, che si diffuse successivamente in molti paesi d'Europa. Se i preromantici accentuavano gli aspetti di ribellione alla tradizione, nel romanticismo maturo prevale invece uno spirito più costruttivo sul piano delle idee e su quello sociale. Il romantico non si abbandona passivamente agli impulsi naturali, ma vuole penetrare il sentimento, scrutare criticamente il mistero. Quindi la letteratura romantica tende a porsi come una trasformazione positiva. La sua poetica si incentra non semplicemente sul rifiuto del razionalismo, ma anche sui nuovi valori, il sentimento, il culto della libertà, l'importanza dell'individuo, della nazione e della storia. La patria del romanticismo, abbiamo detto dunque, la Germania. La maggiore scuola dei romantici tedeschi fu il cosiddetto gruppo di Jena, un circolo di letterati raccolti intorno ai fratelli Schlegel, promotori di una rivista, Ateneum. Del gruppo faceva parte anche il poeta Novalis e il filosofo Schelling, mentre tra il 1805 e il 1815 fiorì una seconda scuola romantica tedesca, che si sforza di recuperare le tradizioni tedesche e la poesia popolare. Poco dopo i fratelli Grimm ripresero dalla viva voce della gente contadina e pubblicarono le antiche fiabe germaniche. La diffusione del romanticismo fuori dalla Germania fu favorita dalla pubblicazione di un saggio sulla Germania, opera di una scrittrice ginevrina, Madame de Stael, che era attiva però a Parigi. Le principali letterature europee accolsero le suggestioni e gli elementi più rilevanti del romanticismo tedesco, ma gli studiosi hanno sottolineato le profonde differenze esistenti tra il romanticismo tedesco e quello italiano, inglese, francese, e secondo alcuni andrebbero distinti due fondamentali forme di romanticismo: un romanticismo tedesco o nordico, che accentua i temi irrazionali, la figura dell'artista, il poeta genio, lontano però dalla società, e poi il romanticismo cosiddetto latino, diffuso in Italia, in parte in Francia, più vicino alla tradizione letteraria, più fedele ai temi della storia, della realtà, perché il poeta è chiamato a insegnare il vero e il bene agli uomini del tempo. Oggi la critica ritiene che, nonostante le effettive differenze tra le diverse scuole romantiche, si possa individuare un nucleo di poetica comune e che proprio grazie ad esso possiamo parlare di un romanticismo europeo.